tutte le equazioni della fisica che collegano fra loro esperimenti di così vaste aree, prevedendo risultati nuovi, sono dotate di una particolare estetica. Questo è vero per le leggi del moto di Newton e la successiva formulazione di Lagrange, per quelle della termodinamica, per la teoria della relatività e le teorie quantistiche. Un eccellente esempio sono le equazioni di Maxwell, 4 righe che contengono tutto l'elettromagnetismo, i concetti di campo e l'equazione delle onde, con cui gli stessi campi si propagano nello spazio e nel tempo. Colpito dalla bellezza di queste equazioni, Ludwig Boltzmann scrisse, citando Goethe, «Fu un dio a scrivere questi segni». Forse la più importante legittimazione per quanto concerne la fisica matematica di appartenere anche al dominio estetico si deve però a Demi Noether, matematica eccelsa che dimostrò i legami tra simmetrie e leggi di conservazione di un sistema fisico. I nostri sistemi di coordinate e la trasformazione da un sistema all'altro cambiano. La distinzione rigida fra coordinate spaziali e tempo svanisce. Distanza e tempo non sono più invarianti rispetto al sistema da cui si osservano. Non esistono riferimenti assoluti e riferimenti inerziali. Tutto assume un aspetto geometrico. È il trionfo della relatività, prima speciale e poi generale. A sinistra del segno uguale c'è la geometria dello spazio-tempo, a destra la massa-energia dell'universo. Lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi, la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi. Il problema di quale risultato si ottenga facendo una misura di posizione è intrinsecamente probabilistico, e lo è per legge di natura e non per imperfetta conoscenza dei dati, sia per quanto riguarda il fotone, sia per quanto riguarda la particella. De Broglie aveva ipotizzato che il numero quantico n scaturisse dalla richiesta che l'elettrone in un atomo di idrogeno formasse un'onda stazionaria attorno al protone. Che l'intuizione era buona. Schrödinger mostrava che una descrizione completa, tridimensionale, dà luogo a soluzioni in cui compaiono 3 numeri quantici, n, l, m, i quali emergono in modo naturale, alla stregua, dice Schrödinger, dei numeri interi che specificano il numero di nodi in una corda vibrante. La funzione d'onda psi corrisponde ad un'ampiezza di probabilità. Il concetto di traiettoria e la stessa continuità del moto di una particella perdono il significato classico. La nozione di un elettrone in movimento, che fornisce una connessione continua tra i punti in cui si osserva una traccia, è nel migliore dei casi puramente metafisica che non potrebbe mai essere sottoposta a verifica sperimentale, a meno di interpretazioni alternative della teoria dei quanti. L'equazione di Schrödinger fu un trionfo, ma non rispettava i requisiti della relatività ristretta. Lo stesso Schrödinger scoprì che la versione relativistica dava luogo a soluzioni in disaccordo con i dati sperimentali. Nel tentativo di risolvere il problema, Dirac trova il numero quantico corrispondente alle 2 orientazioni dello spin dell'elettrone e l'elettrone positivo, il positrone, cioè l'antimateria, era il 1931. In effetti, partendo da una qualunque soluzione delle equazioni fondamentali per il sistema, che siano le leggi del moto di Newton, le leggi della relatività, le leggi della teoria quantistica, un'altra possibile soluzione può essere trovata sostituendo il tempo T con il suo negativo meno T. Fisicamente questo significa che dato un qualsiasi moto è sempre possibile, almeno in linea di principio, che si verifichi un moto simile eseguito nell'ordine temporale inverso. Le leggi della fisica sembrerebbero incuranti della freccia del tempo.
Fecondata dal vento, la notte deposi il suo uovo d'argento nell'immenso grembo dell'oscurità. Dall'uovo balzò fuori il figlio del vento, un dio con le ali d'oro chiamato Eros, dio dell'amore. Egli aveva portato alla luce e aveva mostrato quanto fino a quel momento era nascosto nell'uovo d'argento, cioè il mondo intero. Sopra una concavità il cielo, sotto il resto. Nella nostra lingua antica c'era una parola per lo spazio cavo, la parola caos, che veramente indicava soltanto che esso era spalancato. Il principio di tutte le manifestazioni della divinità nascosta, l'Ein Sof o infinito, può essere descritto seguendo gli stadi che il pensiero percorre nel suo progredire verso l'origine del discorso e, di qui, verso le parole o logoi di Dio. Per Isacco il cieco c'è un pensiero nell'Ein Sof ancora tutto sprofondato in se stesso, muto, e anch'esso infinito come la sua origine. Tale pensiero, che è molto più di un progetto cosmico relativo alla creazione e che può contenere aspetti della divinità a noi completamente inaccessibili e non coinvolti nella creazione, è qui la prima sefirà. Quando l'Ein Sof si ritrasse in se stesso, la veste della Torah originaria si ripiegò e rimase nell'Ein Sof quale forza primordiale di ogni dinamica del linguaggio.
Nel 1934 l'astronomo svizzero Fritz Zwicky osservò per un ammasso di galassie velocità più elevata a grandi distanze, cioè che la gravità è più forte di quel che ci si aspetterebbe dalla massa delle stelle visibili. Zwicky concluse che ben il 90% della massa necessaria a spiegare le velocità orbitali mancava all'appello o era invisibile e la chiamò massa mancante. All'inizio degli anni 90 i cosmologi stavano lottando con un problema ostinato. Nonostante la curvatura causata dalla gravità terrestre, la nostra percezione locale è quella di uno spazio-tempo piatto o euclideo. Stando alla teoria, uno spazio-tempo piatto può sussistere solo se c'è un bilanciamento molto preciso tra l'espansione e la quantità di massa energia contenuta nell'universo. All'inizio degli anni 90 la massa osservata o dedotta dell'universo era solo dell'ordine del 30% del totale richiesto. Se davvero ci fosse solo questo, l'universo dovrebbe essere aperto e lo spazio-tempo dovrebbe avere una curvatura negativa. Qual era la spiegazione? Non c'erano molte opzioni. Un 70% di energia del vuoto ribattezzata energia oscura. La maggior parte dell'universo manca l'appello. La maggior parte della massa di protoni e di neutroni è dovuta all'energia delle interazioni tra quark e gluoni e tra quark e quark, che avvengono all'interno delle particelle stesse. La massa dei quark è dovuta all'interazione di queste particelle, che altrimenti sarebbero a massa nulla, con il campo di Higgs. La massa non è una proprietà della materia, è massa senza massa.
Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna.
Il nostro scopo finale resta pur sempre quello di una migliore comprensione della realtà. Nuovi anelli si aggiungono continuamente alla catena logica che unisce la teoria all'osservazione. Dobbiamo allungare sempre più la catena se vogliamo liberare da supposizioni superflue ed artificiose la via che conduce dalla teoria all'esperienza. E se vogliamo abbracciare un dominio dei fatti sempre più vasto. Più le nostre supposizioni divengono semplici e fondamentali, e più gli ingranaggi matematici del nostro ragionamento si complicano. La via che dalla teoria conduce all'osservazione diviene sempre più lunga e più ardua. Per quanto paradossale ciò possa parere, possiamo dire: la fisica moderna è più semplice dell'antica e sembra perciò più difficile e più complicata. Quanto più semplice è la nostra immagine del mondo esterno, e tanto maggiore è la dovizia dei fatti che essa abbraccia, e tanto più perfetto è il riflesso dell'armonia universale che essa induce nel nostro spirito. Senza la convinzione che con le nostre costruzioni teoriche è possibile raggiungere la realtà, senza convinzione dell'intima armonia del nostro mondo, non potrebbe esserci scienza.